E siamo qui per dire grazie per la grazia che abbiamo di poter celebrare ogni giorno in perfetta continuità con la prima alleanza, poter celebrare questa azione che non è più di sangue, con il sangue di animali, ma con il sangue prezioso di Gesù. Quindi chiediamo perdono se non siamo sempre consapevoli e se viviamo con superficialità questa azione decisiva per la salvezza del mondo.
C'è il passo del capitolo 44 al versetto 5 che era interessato, mi sembrava, sì, non è che sia così interessante, comunque dice così, quando entra nel Tempio e la gloria del Signore riempiva il Tempio, e lui è caduto a terra, e il Signore gli ha detto: Figlio dell'uomo, sta attento, osserva bene e ascolta quanto io ti dirò sui regolamenti riguardo al Tempio e tutte le sue leggi. Stai attento a come si entra nel Tempio, da tutti gli accessi del santuario. E oggi mi era sembrato che in fondo queste parole fossero importanti e che lui si doveva ricordare perché ci sono, insomma, tanti movimenti. E quel giorno stesso, prima, insomma nel capitolo 44, prima di queste parole, il Signore aveva detto che la porta da cui lui era entrato, che era quella rivolta a Oriente, non verrà aperta perché c'è passato il Signore, il Dio di Israele, perciò rimarrà chiusa. Il principe però potrà mangiare in questo luogo, su comunque una porta che rimane chiusa. E mi sembrava che oggi ci fossero molti movimenti vari, diciamo, e quindi la porta del cortile interno, dice, rivolta a Oriente, sarà aperta il sabato e nei giorni di luglio, non di luglio, ma è chiusa tutti gli altri giorni e tutti i passaggi, adesso lo leggo, insomma, è quello che abbiamo letto oggi, sono tanti di queste cose importanti che devono succedere, per cui qualcuno non passa più per qualche porta che è rimasta aperta, che apre ma poi verrà chiusa. La popolazione che passa davanti al Signore nella solennità entrano dalla porta di settentrione e devono uscire dall'altra, e lui dice ancora che poi se uno entra da una porta, settentrione o l'altra, deve uscire da quella opposta. Io non so dire, però mi aveva molto colpito che lo dicesse già, che ci sono tante regole che evidentemente sono importanti per dare spazio da un lato, per però dare importanza a certe cose, perché appunto anche qua dopo parla di quando uno porta un dono, porta un'offerta, dovrei rileggere ancora tante cose di questo, anche del passo di oggi del 46, ma mi sembra così che proprio c'è perché appartiene al Signore. Ecco, io non, mi sembra che in fondo la cosa abbia questo grande, grosso significato e che tutto appartiene a Lui e che tutto deve avere un motivo e un modo per entrare, per fare le offerte, per portare i sacrifici. Ecco, insomma, molto di più di quanto certamente io avessi potuto pensare, ecco, mi sembra che la cosa fondamentale è che proprio il luogo del Signore, dove Lui riempie tutto e vive e accoglie tutti i Suoi figli, poi insomma ci saranno tutti intorno, come abbiamo visto l'altra volta, anche le case, questa bellezza. Questa cosa molto bella che leggevamo prima, insomma.
Mi ha colpito anche stavolta la visione globale, direi quasi l'impianto teorico di queste regole, di questo progetto. Del Tempio tramite De Chiele immagina queste cose, De Chiele poi la rivelazione a lui, insomma, che sono, a me, l'ho già detto forse un'altra volta, mi sembrano proprio rivoluzionarie e nel passo di oggi si vedono ancora questi segni. Per esempio c'è una riduzione della figura del potere politico e laico impressionante, cioè è per lo più equiparato al popolo e alle azioni che fa il popolo. Quegli ingressi e uscite così, se vuole andare nel tempio e uscire deve seguire la strada che fa il popolo, se vuole andare a fare dei sacrifici ci può andare per la porta orientale, ma deve rimanere sulla soglia e guardare i sacerdoti che gli fanno i sacrifici. In più, per stare ancora alla figura del principe, che non viene mai chiamato re, non ha un possesso determinato, che però non è tutto quanto, è quello lì, e non deve interferire con il possesso del popolo, che pure c'ha il suo, e neanche quello dei sacerdoti. Quindi sono tutte figure istituzionali che sono anche rese indipendenti tra di loro, in modo che non siano soggette l'una alle altre. E tutto questo è una grande riforma rispetto alla... rispetto alla millenaria tradizione precedente. Ecco, come idea generale e astratta è grandiosa, forse non si è mai realizzata, però è bello lo stesso, è molto interessante vedere questo impulso al rispetto, per esempio, dei carismi di ognuno, in modo che nessuno interferisca nell'altro e che tutti vengano rispettati. Il grande compito del principe è quello di occuparsi dei sacrifici, di fare in modo che occuparsi, nel senso che insomma deve poi cercare di trovare i soldi per farli, però non li fa lui. Ecco, quindi dico, ci sono tanti elementi ancora, insomma, comunque in ogni caso già solo questi qua mi sembrano veramente, veramente interessanti da considerare anche solo teoricamente, perché danno l'impulso verso una specie di dimensione, tra virgolette, democratica, in cui appunto, e che vuole però riparare ai danni avvenuti nei secoli precedenti. Poi probabilmente non ci è riuscito neanche il De Chiele, ma insomma comunque è bello che l'abbia detto, diciamo così.
Anche io qualche osservazione su queste porte, io chiaro, magari se non conoscessi di più la scrittura potrebbe trovare, a me ha impressionato il fatto dell'apertura di queste porte, sempre il giorno di sabato, perché ho capito, devono stare sempre aperte. Io mi ricordavo di un passo dell'Antico Testamento in cui parla sempre di altre porte, le porte della città, e quando Gerusalemme viene restaurata, con l'esilio, le porte devono rimanere chiuse, perché porte della città, perché il popolo non si è tentato a fare degli affari il giorno di sabato. Ecco, quindi il fatto che queste porte aperte il giorno di sabato mi dà l'idea invece di un popolo dal quale muore, ha bisogno, ha una grande apertura del cuore, per poter apertura delle porte, per fare questa adorazione. Però ho l'impressione che non posso poi irrompere dentro il Tempio, ci sono delle regole, c'è un grande senso che ogni spazio ha una sua sacralità, ecco, quindi c'è da una parte questa apertura verso il popolo, e dall'altra parte c'è anche una custodia della santità del Tempio. E poi anche quel fatto mi ha anche colpito il fatto che appunto non si torni mai indietro, ma si vada mai avanti. Mi sembra un po' un'icona dell'anno liturgico, della liturgia, insomma. La liturgia è ripetitiva, darebbe anche questa impressione, però in realtà non lo è, perché è come nell'Esodo, perché c'è un cammino, perché mi deve portare alla terra, non si torna indietro, si va sempre avanti, ecco, almeno secondo la logica della liturgia.
Ma anch'io sono stata molto colpita, insomma, da questa ripetitività e da questa precisione quasi ossessiva dei riti che si devono compiere, e sembra appunto, come diceva Corrado, una ripetizione sistematica di tutto, no? Mi ha un po' stupefatto, ma purtroppo non ho capito che cosa poi significa, il rigore con cui si dice che il popolo che entra da nord deve uscire a sud o viceversa, insomma. Non credo che sia una questione logistica, no? Di non creare dell'affollamento. Quindi mi piacerebbe capire di più, perché fra tutti i movimenti e le prescrizioni che vengono date si mette in evidenza proprio questa. Non sono in grado, insomma, di capire, conoscere questo meccanismo. Mi piaceva pensare che forse anche questo un fatto legato a un cambiamento, insomma, che uno entra in un modo ma esce nell'altro. Quindi non è che sia, sì, è vero che c'è questa ripetitività, ma è anche una forma di fedeltà e di obbedienza, insomma, non è un comportamento da robot. E questo appunto del popolo, così, mi piaceva pensare così, che in fondo non puoi passare nello stesso modo nell'entrata e nell'uscita, c'è un cambiamento, ci deve essere, insomma, perlomeno si è spinti a riconoscere che ci sia e a cercare di essere fedeli a questa prescrizione.
Pur non avendo capito bene, almeno io, chi sia questo principe, mi è sembrata importante una cosa, cioè che quando si dice nessuno uscirà dalla porta da cui è entrato, ma uscirà da quella opposta, subito dopo si dice che il principe sarà in mezzo a loro, e quindi in mezzo al popolo, e entrerà come entrano loro e uscirà come escono loro. Cioè, questo principe ha molti compiti particolari che spettano a lui durante il capitolo di oggi, ma però c'è questo versetto che dice che in fondo questa azione la fa insieme al popolo. Mi ha fatto ricordare anche due cose, questo entrare e uscire, una cosa banale che è il nostro tempo del Covid, quando si entrava da una porta e si usciva dall'altra, questa è una sciocchezza. E poi quel canto che dice aprite le porte eterne ed entra il re della gloria. E allora il fatto che questo principe entri ed esca insieme al popolo, mi sembra una cosa bella.
Riguardo a questi movimenti, mi sembrava che comunque una cosa accomunasse a tutto il principe e il popolo, perché adesso non ho capito se lui può uscire dalla porta dove è entrato, se loro invece appunto escono, entrano da una e devono uscire dall'altra. Cioè c'è una cosa che li accomuna, che viene detto al versetto 2 per il principe e al versetto 3 per il popolo, poi è ripreso ancora nel versetto 9 sempre per il popolo, è che si viene per adorare, cioè si entra per adorare. Quindi non è tanto una questione, diciamo, di direzioni, ma la direzione, il fine è quello. Poi anche a me è piaciuto, ecco, pensare che c'è questa novità. Mi ricordavo appunto anche i battisteri antichi, dove si scende da una parte, si risale dall'altra. E sì, va detto appunto, citato che nella terra d'Egitto non si può tornare, si è tirato fuori da là. E mi era venuto in mente anche ancora prima dell'Egitto la vicenda di Abramo, quando manda Eliezer a cercare la moglie per suo figlio Esacco. E gli dice guardati bene, a un certo punto quando Eliezer gli fa l'ipotesi che di non trovare una moglie, là gli dice ma devo riportare là tuo figlio, guardati bene per riportarlo di là, dice Abramo a Eliezer di Damasco. Quindi anch'io ho pensato appunto che è una progressione positiva quella, è il segno di un cambiamento, non si può tornare indietro. E poi mi sembrava bello che comunque viene messo in luce anche il fatto che c'è la possibilità del dono, però anche la possibilità della rapina, cioè il principe viene messo in guardia, perché appunto il rischio che si possa arrogare un potere, esercitare un potere iniquo c'è sempre, invece deve stare attento a non violare l'eredità del popolo della terra. E riguardo invece a quei versetti che mi sembravano centrali, il 13 e il 14, che parlano di questo sacrificio quotidiano, appunto, mi sembra bello che lì sembra cambiare anche la persona a cui si riferisce, cioè passa la seconda singolare e dice tu. Dice, certo, legato al verbo farai, tu, e quindi mi sembra che sia il segno di una responsabilità personale, e ognuno deve sentire l'importanza appunto di questo sacrificio quotidiano, e non si può interrompere, fatto in un tempo, appunto, in un modo, con quegli elementi, e quindi c'è tutto un ordine. Una cosa importante mi sembra che appunto è che ognuno debba sentire la responsabilità personale in questa azione, che è di tutti, indipendentemente dal ministero che ognuno ricopre. Invece è proprio un'azione che ognuno deve compiere.